Esiste un'età per diventare mamma? Esiste un'età migliore di un'altra? Insieme a noi abbiamo la professoressa Alessandra Graziottin, ma ci hanno raggiunto anche altre due mamme. Chiara Cecilia Santamaria è autrice di Quello che le mamme non dicono, è autrice anche di un blog, ma che davvero.it, e stiamo in attesa, ma c'è, eccola con noi, Elena Santarelli. Ciao Elena.
Ciao, buongiorno.
Conduttrice di Plastic, Elena, grazie per essere con noi.
Prego.
Allora, professoressa Graziottin, abbiamo detto che ci sono tante cose, no, che possono far dire ad una donna, ad una coppia, mi piace dire di più, perché è naturale, che è arrivato il momento di avere un bambino. Ma la maternità ha degli effetti anche sullo stato di salute psicofisico della donna. Cambiano questi effetti se la maternità arriva in età giovane o in età un pochino più avanzata?
Ci sono diverse vulnerabilità. Vorrei, se mi permette, aprire una piccola parentesi sul fatto che, poiché facciamo figli sempre più tardi qui in Italia, lei pensi che in 10 anni l'età media è aumentata di 4 anni,
sì,
dobbiamo proteggere la fertilità. E ho alcuni consigli proprio veloci a tutte le ascoltatrici.
Ieri abbiamo parlato della fertilità che è caduta negli uomini, oggi diamo consigli alle donne.
Assolutamente. Voilà. Il primo consiglio è di usare sempre il profilattico, perché le malattie sessualmente trasmesse, in particolare la clamidia e la gonorrea, vanno a ledere sia l'endometrio sia le tube, ci danno o gravidanze extrauterine o sterilità tubarica. Poi assolutamente no al fumo. Pensate che a 30 anni una donna che fuma 15 sigarette al giorno ha un ovaio come una di 40. Quindi attenzione. Poi mangiare sano, movimento fisico regolare per essere normopeso. Perché? Perché la donna normopeso ha meno rischio di diabete, ipertensione, eccetera, quindi arriva anche a 40 anni con un corpo che dal punto di vista vascolare metabolico è più sano, più giovane, quindi può reggere meglio una gravidanza. Dormire giusto, perché la carenza di sonno è lo stress biologico più forte che abbiamo, e noi donne purtroppo, per fare tutto, me inclusa, dormiamo meno di quanto dovremmo.
Sì.
E poi ultimo consiglio, controllo ginecologico annuale. In questo modo possiamo proteggere la nostra fertilità e quindi consentirci di assecondare quel desiderio emotivo quando saremo pronte, con un corpo però che è stato protetto.
Avete segnato tutto? Ecco, ritroverete naturalmente i consigli della professoressa Graziottin anche sul nostro sito. A proposito di sito, ricordatevi il nostro Daily Lab. Entrate ogni giorno nella nostra officina del benessere, dove i nostri esperti vi suggeriscono quotidianamente un consiglio per imparare e continuare a prenderci cura di noi stesse, diventare proprio protagoniste attive della nostra salute e del nostro benessere. Parlavo al femminile, ma è rivolta anche agli uomini. Professoressa Graziottin, fare un figlio fa bene, mi scrive un'ascoltatrice, ma è la domanda che le avevo posto io,
sì,
prima della pausa sulla fertilità. Si diventa più forti, mi scrive un altro ascoltatore, che è Carlo. Ma professoressa, rapidamente, prima di dare la parola alle nostre due mamme.
Molto importante l'attenzione a due cose. Uno, all'anemia. Attenzione, una donna anemica ha un rischio doppio di depressione e ha molte più difficoltà alla concentrazione, all'attenzione e alla memoria, e questa riduzione del senso di benessere mentale si ripercuote poi sul suo benessere emotivo. Attenzione alla depressione in gravidanza e nel postpartum, ancora purtroppo trascurata, che fa poi dire alla donna: ma perché ho fatto un figlio? In realtà noi dobbiamo essere vicini, come mariti, come famiglie, come medici, alla donna che attraversa un momento di depressione o un lungo periodo di depressione, perché purtroppo quando la donna è depressa tutta l'interazione col bambino, già in pancia, attenzione, perché c'è un attaccamento al bambino essenziale che parte nei 9 mesi, questo processo di amore che cresce, che nutre il bambino in pancia, succedono cose straordinarie durante i 9 mesi di gravidanza, magari ne parliamo un'altra volta. E nel postpartum una mamma depressa interagisce poco, non interagisce col bambino, e questo lo depriva di una nutrizione emozionale, emotiva, affettiva, essenziale, che si ripercuote poi sulla sua capacità,
sì,
sia emotiva sia di apprendere. Quindi le grandi vulnerabilità sono sul fronte biologico, in particolare all'anemia, e poi naturalmente un monitoraggio della gravidanza,
certo,
che per scontato,
e
attenzione alla depressione, perché questa purtroppo è ancora sottovalutata, sottodiagnosticata, sottotrattata. Questo è un grande nemico nell'ombra della felicità di essere madri, di essere papà, di essere genitori veramente generosi nel confronto del proprio figlio e del suo futuro.
Elena, hai conosciuto mamme vicino, tue compagne, tue amiche, che dopo la gravidanza si sono confrontate con una tristezza o nel caso più severo una depressione?
Io ho avuto la tristezza postparto, quindi non è che ho avuto bisogno di confrontarmi con altre mamme. Non era depressione, proprio la depressione quella grave, però insomma non stavo bene, ma in un mese sono ritornata normale, diciamo la normalità.
Ecco, allora Elena, proprio io ho piacere che tu sia qua per dire alle mamme all'ascolto.
Sì, mi senti?
Sì, vorrei che tu quindi spezzassi un po'.
Aiuto, io non sono andata dallo psicologo, da un dottore che si occupa proprio di questo, perché comunque era una cosa lieve, veniva da piangere più spesso, non volevo tenere il bambino in braccio, avevo paura di fargli male, quindi cose che possono succedere, visto che con l'espulsione della placenta, gli ormoni, chiamiamole così, della felicità, vanno un po' via per fare spazio a degli ormoni un po' più tristi, ecco. Però sono cose che possono succedere da 1 a 10, c'è chi ce lo può avere a livello 2, 3, 4, certo. A livello 10, ecco, e poi si sentono quelle disgrazie che magari di quelle donne che non sono state aiutate. Quelli sono casi gravi, il mio era una cosa lieve.
Lieve,
comunque,
però
ne ho parlato con mamma, il mio compagno, quindi insomma tutto si è risolto.
Elena, ed è molto carino da parte tua parlarne con noi, perché puoi aiutare molte donne all'ascolto che magari si sentono, sono mamme, si sentono inadeguate e magari temono di proprio chiedere aiuto per essere magari mal giudicate, no? Come non vuoi bene al tuo bambino. Ma che cosa c'è? Cos'altro le mamme non dicono? Lo chiedo a Chiara Cecilia Santamaria. Tu hai scritto proprio un libro, Quelle che le mamme non dicono. Diventata mamma a 28 anni, giusto?
A 27.
Ti ho aggiunto un anno. Chiara, tu hai proprio deciso, proprio dopo la tua maternità o durante la maternità, di scrivere un blog. Perché io sentivo una tua intervista, dice tutte le mamme non te la raccontavano nel modo giusto. Tu sentivi delle cose diverse da raccontare.
Sì,
così?
Beh, intanto essendo diventata mamma a 27 anni non avevo molte amiche della mia stessa età con cui parlare, con cui confrontarmi e poi vedevo questo immaginario collettivo, questa figura di mamma che è un po' stereotipata, diciamo, è un po' sempre felice, sempre dolce col bambino, si parla della maternità in toni sempre molto pacati, molto edulcorati, invece la maternità porta un carico di emozioni bellissime e positive, però può portare anche dei sentimenti ambivalenti nei confronti della situazione nuova, di questo tsunami esistenziale che ti trovi a vivere. E appunto le mamme non riescono a confessare questo, non riescono a confessare di avere il baby blues, quindi questa leggera tristezza che appunto, come diceva Elena, può raggiungere diversi gradi fino a diventare grave. E non riescono neanche ad ammettere questi sentimenti ambivalenti, voglio dire, è sano, è normale avere dei sentimenti positivi per il bambino, ma certi giorni rimpiangere anche la vita di prima, vorrei proprio farmi un viaggio, ma non posso, insomma.
Senti Chiara, in questo senso internet ha dato veramente una mano alle mamme che si ritrovano in rete, si scambiano idee, impressioni, paure. Io penso che sotto questo aspetto, professoressa Graziottin, insomma, questa rete aiuti tante mamme, giovani e meno giovani, ad affrontare un po' come si faceva una volta, quando c'erano le famiglie allargate, si condivideva tutto, no? I timori, le speranze, le cose positive, i dubbi. Che dice?
Assolutamente sì, su internet ci sono molte perle, oltre a tanto pantano.
Beh, certo.
E c'è questa possibilità straordinaria, questa davvero straordinaria, di riconoscersi tra gruppi di pari, nel senso le mamme con le mamme, gli adolescenti, gli amanti di questo e di quello. E questo
quindi
è senz'altro positivissimo, come è importante poter condividere, questa mi è piaciuta molto questa affermazione di Chiara Cecilia Santamaria, ossia le ambivalenze. E ricordo una cosa molto importante, che in ogni donna che diventa madre si riconfronta con la propria madre.
Mamma.
E con le ambivalenze che ci sono state in questo rapporto. Se è stato un rapporto difficile, un rapporto ferito, un rapporto che magari non si è chiarito in alcuni nodi essenziali, o in cui c'è stata una sensazione, magari a torto, di essere meno amata rispetto ai fratelli, o comunque di non essere la figlia quella sognata, no? La bimba perfetta, bella, buona e brava con le 3B. Ecco, in tutte queste
bella,
situazioni
buona e brava con le 3B, gliela ruberò. Ma questo è vero. Intanto
la mia mamma, la bimba con le 3B.
Io voglio salutare e ringraziare Chiara Cecilia Santamaria, ricordo il libro Quello che le mamme non dicono, Rizzoli, e il blog machedavvero.it, e saluto e ringrazio con un abbraccio Elena Santarelli.
Grazie.
Dietro voglio salutare il dottor Filippo Ungaro, responsabile di comunicazione e campagne di Save the Children Italia. Buongiorno dottore.
Buongiorno a voi.
La facciamo entrare in questo gineceo perché vogliamo parlare con lei del 12° rapporto sullo stato delle madri nel mondo che Save the Children ha appena reso disponibile.
Sì.
Leggo dal vostro rapporto: 48 milioni di donne partoriscono nel mondo senza assistenza professionale, 2 milioni completamente sole. Come ci commenta questi dati e ci porta poi a fotografare la situazione in Italia?
Certo, sì. Beh, purtroppo, insomma, come ha detto lei, con questi pochi dati, la situazione non è sicuramente bella per tantissime mamme, future mamme, in tanti paesi del mondo. Ovviamente parliamo dei paesi più poveri. Questo rapporto che noi facciamo stila una classifica dello stato delle madri, dello stato di salute e di benessere delle madri nel mondo, in base ad alcuni indicatori. Naturalmente agli ultimi posti ci sono i paesi dell'Africa subsahariana, l'Afghanistan, la Repubblica Democratica del Congo, i paesi più poveri.
Sì. Ma l'Italia...
ci sono i paesi scandinavi, ma l'Italia non occupa una posizione felicissima, purtroppo.
Anzi.
Perché e scende dal 17° posto dello scorso anno al 21° posto, e questo perché ci sono dei parametri sicuramente non buoni per le donne. Per esempio, le donne sedute in Parlamento in Italia sono il 20%, addirittura una percentuale più bassa dell'Afghanistan, dove troviamo il 28%, del Burundi e del Mozambico. L'utilizzo della contraccezione in Italia è il 41%, in Norvegia dell'82%, Botswana, Zimbabwe, Egitto, Tunisia hanno percentuali più alte di utilizzo delle contraccezioni da parte delle donne. Ovviamente questo determina una posizione in classifica non buonissima.
Anzi, siamo addirittura calate, ma voi avete fatto anche un altro rapporto che avete presentato insieme a questo, che piccole mamme. Quindi piccole mamme significa bambine, mamme che diventano mamme molto, molto presto, quando ancora dovrebbero studiare, minorenni. Quante sono in Italia?
Sono circa 10.000, sono mamme teen, cioè tra i 14 e i 19 anni,
sì.
E di queste 10.000, 2.500 sono minorenni,
ecco.
Quindi sono mamme italiane per la stragrande maggioranza, l'82%, ma anche mamme straniere, una percentuale
più bassa.
Ovviamente. La concentrazione è maggiore nel Mezzogiorno, quindi al sud e nelle isole. E purtroppo queste mamme, poi gran parte di queste mamme sono da sole, quasi la metà sono da sole, cioè non hanno un compagno o un marito, e sono appunto doppiamente vulnerabili perché affrontano il delicato periodo dell'adolescenza, comunque delicato di per sé, con una maternità e con tutti i problemi.
Quei problemi che questo dà. Io vorrei, in chiusura, sono dati che fanno riflettere, che metteremo naturalmente sulla nostra pagina, la nostra home page, ma io vorrei in un minuto, anche se bisognerebbe dedicare ore, un commento della professoressa Graziottin a questi dati di Save the Children, e così possiamo chiudere la nostra trasmissione. Professoressa Graziottin.
Volentieri. Il fatto che in Italia la contraccezione è fatta poco, quella ormonale è addirittura al 21%, quindi siamo proprio messi malissimo, ma il dato sulle giovanissime, noi dobbiamo insistere sull'importanza della contraccezione ormonale per le ragazzine, possono prenderla anche a 14 anni, anche a 12, l'importante è che siano protette dalle gravidanze indesiderate, ma che sempre usino o impongano l'uso del profilattico. Ormai ci deve essere un'educazione del giovane maschio, mi rivolgo ai padri in ascolto, perché loro sono le persone più credibili per dire al figlio: guarda che il profilattico è un amico tuo, del tuo futuro e della salute della donna a cui vuoi bene, per una sera o per l'amore o per tutta la vita. E questo è il messaggio più importante. Invece noi continuiamo a pensare che i nostri figli siano ancora nella valle dei sogni quando hanno già un'attività sessuale. Vi ricordo solo questo dato: un'indagine in cui sono stati interrogati contemporaneamente genitori e figlie femmine di meno di 15 anni, chiedendo ai genitori: lei pensa che sua figlia beva? I genitori dicevano sì nel 4% contro il 22% che lo diceva sì, e pensa che sua figlia abbia rapporti sessuali? 8% forse sì, le figlie erano al 38%. Allora, quando i genitori dormono a questa maniera, è chiaro che poi esponiamo queste figlie a esperienze troppo precoci,
il fatto che
il genitore sia così distratto è anche un'indicazione che la bimba, la ragazzina, cerca più frequentemente fuori dalla famiglia un affetto che spesso baratta con il sesso, e questo è gravissimo e poi le espone a una doppia delusione.
Professoressa Graziottin, la ringrazio. Dottor Ungaro, grazie anche a lei, e ricordiamo il rapporto dodicesimo rapporto sullo stato delle madri nel mondo. Alcuni dati li trovate anche sull'home page. Buona giornata a tutti, a domani.
Essere e benessere.